Web Plus. Ascolta la radio analogica e digitale di Arezzo, Radio Fly.
E a Radio Fly saluto il professor Marcello Caremani, virologo. Buongiorno professor Caremani, bentornato.
Buongiorno, buongiorno Gloria, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano, buongiorno.
Questa mattina abbiamo scelto di fare un appuntamento un po' diverso dal solito. Vogliamo parlare un po' della storia anche dei vaccini, dalla vaccinazione antivaiolosa e antirabica fino al Covid-19, anche per raccontare ai nostri ascoltatori cosa ha rappresentato per l'umanità la scoperta dei vaccini, professor Caremani.
Benissimo, forse una cosa che è mancata è stata proprio quella di informare la gente sui vaccini, dico, perché sicuramente è importante che si rendano conto. La storia della medicina è quella che insegna moltissimo. Io ne sono un grande appassionato, per cui sui vaccini ho sempre fatto degli interventi in ospedale, fuori dall'ospedale, proprio per indicare la strada migliore che noi possiamo fare per immunizzarci. E i vaccini non sono né una stregoneria né un esperimento che facciamo sulla gente, ma sono una condizione di espressione di quello che la scienza negli ultimi 200 anni è riuscito a portarci. Quello che voi vedete è il piano vaccini italiano prima del 2000. Dove vedete che i bambini già alla nascita venivano vaccinati per l'epatite B, poi al quarto mese difterite tetanopertosse, polio, epatite B, emofilo e poi successivamente anche lo pneumococco, per arrivare al quindicesimo mese c'è un'altra trivalente con il morbillo, varicella, morbillo, parotite, rosolia e poi di conseguenza il tredicesimo anno di età l'HPV, il vaccino per il papillomavirus. Vedete quanto è ampio e che cosa è consentito di avere, anche perché poi vedete che in questa sequenza si parla per la prima volta al dodicesimo mese di che cosa? Del vaccino antimeningococco C. Oggi sappiamo che il consiglio di vaccinare non soltanto per il C ma per tanti sottotipi. Si parla anche di che cosa? Di vaccino per la varicella zoster e per l'influenza, grande vaccino importante. Io stamani parlerò, mi dai la prossima diapositiva per piacere, perché ci vuole molto tempo per parlarne, parlerò soltanto di due grandi vaccinazioni, vaccinazione antivaiolosa e vaccinazione antirabbica. Anche perché vedete, quando ci si accorge che i vaccini in Italia stanno andando male, nel 2015, quando il rapporto Meridiano Sanità ci fa sapere che le classiche vaccinazioni hanno avuto una riduzione percentuale importante dell'1,3% rispetto all'anno prima e del 3% rispetto al 2014. Una cosa preoccupante, grave, poi lo vedremo quando parleremo del vaccino antimorbillo, che c'era stato un calo delle vaccinazioni contro il morbillo e contro la rosolia, che avevano perso il 5% in 4 anni, pensate, erano scese all'85%. La nostra popolazione in quel momento si trovava a grande rischio. La prossima. E allora parliamo di vaccini. I vaccini nascono 200 anni fa per empirismo, cioè perché ci sono i primi studi di McClintock e di Ehrlich sull'immunità. Quando ci si ammala si può sviluppare un'immunità importante che ci può preservare per il futuro. Ancora non abbiamo armi in mano, per cui viene fatto la prima il vaccino empirico, che poi da cui prenderà poi il nome il vaiolo, perché chiaramente si utilizza, vedremo il virus del vaiolo vaccino, poi con Pasteur e la rabbia, e poi con Zanarelli, grande scienziato aretino, quindi vogliamo ricordarlo perché è estremamente importante, per il tifo e per la peste. Poi arrivano i progressi tecnologici, si iniziano a capire che esistono tossine, si possono attenuare e inoculare, si possono fare culture cellulari in embrione, come in embrione di pollo, per l'influenza, per la febbre gialla. Allora viene fuori il primo vaccino importante con Ramon, il vaccino antitetanico, antidifterico, per l'influenza, per la febbre gialla e per la pertosse. E poi arriva la biotecnologia e quindi la scoperta del DNA, il fatto di poter fare la purificazione degli antigeni, di poter fare dell'ingegneria genetica, utilizzare il DNA di cellule per poter modificare chiaramente, di cui poter introdurre soltanto frammenti di virus, di batteri, per poterci immunizzare in maniera corretta con riduzione netta delle complicanze. E questa è quella che ci ha portato. Quando la gente dice che il vaccino contro il coronavirus fatto da Pfizer e da Moderna, dico, è una stregoneria perché in poco tempo sono riusciti a portarlo a compimento, non è vero. Solo c'erano 100 anni che si parla di biotecnologia, di terapie genetiche e di vaccini con ricombinazione, e questo ci fa capire che siamo arrivati qui perché c'erano dietro 100 anni di storia e di ricerche che ci hanno consentito vaccini importanti come quello della polio, come quello dell'HPV, della varicella, del tifo, del meningococco, dell'epatite A e B. L'epatite B, come vedremo, era una problematica particolarmente importante. Mi dai la prossima diapositiva. 200 anni fa, alla fine del 700, all'inizio dell'800, il vaiolo ebbe una recrudescenza in tutta Europa, con una rapidissima diffusione. Pensate che solo a Londra morivano 3.000 persone all'anno e 40.000 ne morivano in Inghilterra ogni anno. E si ricorreva a che cosa? Alla variolizzazione. Che cos'era? Era prendere un pochino di materiale delle pillole del vaccino e inocularlo sotto pelle alla gente. Ma un metodo pericolosissimo da un lato, molto poco efficace, mentre si nota che gli allevatori di bovini e di equini, ma specialmente di bovini, le donne, gli uomini che mungevano e che quindi si contagiavano con il vaiolo vaccino nelle mani, quella immagine che vedete è Jenner, un medico, un ricercatore sperimentale si può dire oggi, o un ricercatore clinico come siamo abituati a chiamarlo, è quello che si accorge di questo. E allora vai avanti alla prossima diapositiva, inizia a fare delle ricerche, si accorge che queste persone si ammalano di un vaiolo che si chiama cowpox, cioè vaiolo delle mucche, rispetto allo smallpox, che è quello umano, e così presenta la prossima diapositiva alla Royal Society di Londra la sua ricerca, dicendo che c'è la possibilità veramente di utilizzare il materiale delle pustole del vaiolo vaccino per inoculare nell'uomo e immunizzarlo. Ma chiaramente, come tutte le grandi ricerche, viene considerata una troppo rivoluzionaria, e la Royal Society gliela boccia, ma lui non gliene porta niente, lui continua la sua ricerca e inizia la sua pratica clinica, inizia a vaccinare la gente in Inghilterra, e il vaiolo in un anno scende da 18.500 a 180 casi. Eccola la grande rivoluzione, l'intelligenza, l'impegno, ma anche la determinazione con cui quest'uomo riesce a modificare la storia di una malattia così importante. Napoleone, uomo intelligente, lo utilizza subito nel suo esercito. Berlino viene fondata una società apposta di questo. Solo uno Stato è contrario, lo Stato pontificio. Vi vorrei ricordare che, per esempio, i preti greco-ortodossi adesso stanno facendo una campagna contro il vaccino anticoronavirus, dicendo che è satanico. Perché? Perché secondo loro è fatto su embrioni umani. Ecco, vedete che poi la storia come si ripete. La stessa cosa lo fanno i talebani in Pakistan, in Afghanistan, quindi c'è le religioni devono fare la religione, la scienza deve fare il suo ruolo, ognuno ha il suo compito, e quindi stiamo ognuno dalla parte giusta. Avanti con la prossima. La vaccinazione viene eliminata l'8 maggio 1980, quando l'OMS si accorge che il vaiolo è scomparso nel mondo. Se ne accorge quando? Quando l'ultimo caso, cioè nel 1977, in Eritrea, una lastrim, il vaiolo, c'erano due virus importanti, variola maior e variola minor. La minor o alastrim causa una forma molto tenue rispetto alla maior, e quindi l'ultimo caso era stato 3 anni prima, perché l'OMS decreta la scomparsa del vaiolo e si smette di fare la vaccinazione. Per cui 200 anni di critiche e di entusiasmi avevano modificato, vedete queste due immagini bellissime, dove c'è un medico che vaccina sulla spalla, sul deltoide, i bambini, mentre le giovani donne eleganti si fanno vaccinare dal medico sulla caviglia perché hanno i vestiti lunghi, così la cicatrice non si vedrà. Ma era una vaccinazione priva di effetti collaterali? No, tutt'altro. Era una vaccinazione con virus vivi, quindi poteva causare encefaliti, effetti collaterali anche particolarmente devastanti, come infezione del punto dove si inoculava il virus, perché la sterilità era veramente scadente, e inoltre la diffusione. Il sottoscritto all'età di 5 anni viene vaccinato e poi con la prima dose e poi se ne va al mare. Al mare non mi dovevo fare il bagno e la mia mamma non riesce a contenermi e io faccio il bagno ugualmente. E ho una diffusione delle vescicole a tutto il corpo. Per fortuna queste forme secondarie così non lasciavano traccia e non mi rimase nessuna alterazione, nessuna complicanza importante. Per dirvi appunto che sempre i vaccini hanno avuto effetti collaterali, specialmente allora quando non avevamo altro che virus vivi o attenuati. La prossima diapositiva. La seconda vaccina di cui voglio parlare è la rabbia. Pasteur, il grande scienziato francese, premio Nobel per la medicina, nel suo grande laboratorio aveva gli occhi attenti soprattutto alla rabbia. La rabbia era una malattia che lasciava vecchia come il vaiolo, come l'ombrico. Aveva 2.000, 3.000, 4.000 anni di storia. E si conosceva che il virus si trovava nella saliva degli animali che mordendo le persone gli trasmettevano il virus, e questo chiaramente con un periodo di incubazione che andava da pochi giorni quando la quantità di virus era molto alta a molti mesi quando era molto bassa. Pasteur fa un primo passo in avanti, si accorge che il virus non è soltanto nella saliva ma è anche nel cervello, dove causa un'encefalite necrotizzante. Quindi questo è il grande primo passo di passo scientifico importante: il virus causa un'encefalite necrotizzante e quindi di conseguenza è lì che bisogna andare ad agire. Avanti. Per questo lui cosa fa? Prende il midollo dei cani, va bene, lo fa essiccare e si accorge che più passava il tempo, più erano essiccati il tempo e meno era contagioso, a tal punto che dopo 12-13 passaggi il virus non contagiava più. Quindi e si accorge che inoculando questo materiale nei cani li immunizzava e non si ammalavano più di rabbia, non morivano più di questo. Allora un giorno portano un bambino che si chiamava Joseph Meister, alsaziano, morso 2 giorni prima da un cane rabido, e questo chiaramente sarebbe sicuramente morto di rabbia perché era certo questo. E allora Pasteur pose via gli indugi e gli somministrò 12 dosi del suo vaccino. La 12ª avrebbe ucciso un cavallo e il bambino non solo non morì ma si immunizzò, superò tutto e diventò il custode del suo museo. Joseph Meister si suicidò all'età di nel 1940 quando i nazisti occuparono Parigi. Alcuni dicono forse per questo, ma altri dicono che era depresso della questa condizione. Però il vaccino non creò tutti entusiasmi, perché c'era gente che era gelosa. Robert Koch, un grande scienziato ricercatore tedesco, disse che non serviva niente, era solo pericoloso, e al contrario Pasteur dimostrò l'efficacia di questa condizione. Mi dà l'ultima diapositiva per piacere, perché vorrei ricordare una cosa importante, anche se non la lascia non importa. Il vaccino, non c'è la prossima?
No,
non importa. Allora, il vaccino era un vaccino pericoloso, quello antirabbico. Perché? Perché era fatto con tessuto cerebrale animale e umano, perché il vaccino classico si chiamava Fleury, era fatto sul cervello di una bambina morta di rabbia ed era causa frequentemente di encefaliti, più o meno gravi, fino a che non è stato scoperto il vaccino moderno diploide umano, con cui si immunizza non soltanto le persone che vengono morse da un animale rabido, ma si immunizza in pre-esposizione. Cosa vuol dire? Si possono immunizzare lavoratori che chiaramente possono essere a rischio di rabbia. Chi sono? Le guardie forestali, cioè tutte quelle che possono venire a contatto con animali sospetti rabidi, le volpi, i cani. E questo consente a queste persone di agire in maniera tranquilla e serena e di non ammalarsi, anzi di non rischiare di ammalarsi di una malattia così grave. Perché vedete, di rabbia ne muore il 100%. Sembra che ci sia un solo caso negli Stati Uniti che sia sopravvissuto, ma sono tutti convinti che probabilmente non si trattava di un caso di rabbia.
Grazie professor Caremani per questo appuntamento, per tutte le cose che ci ha raccontato in questo collegamento, davvero molto interessanti, perché a volte insomma sentiamo informazioni insomma abbastanza contrastanti, no? Sui vaccini, su tutta la paura del vaccino che abbiamo oggi, su quella che è stata la fase di sperimentazione. Insomma, avere questi racconti in qualche modo è davvero molto importante.
Infatti, Gloria, abbiamo deciso insieme di fare questa serie di appuntamenti proprio per informare la gente in maniera adeguata, corretta, che cosa è successo con i vaccini. I vaccini hanno avuto problemi, complicanze, ma hanno cambiato completamente la storia dell'uomo. Va bene, lo vedremo anche con le prossime vaccinazioni che cosa è successo. Già queste due malattie ataviche, storiche, che hanno accompagnato l'uomo per migliaia di anni, furono nell'Ottocento eliminate, va bene, controllate, dico, da due importanti ricerche scientifiche come appunto i vaccini antivaioloso ed antirabico. Ecco perché forse dovevamo tutti parlarne prima, ma eravamo troppo occupati a parlare della pandemia e di conseguenza abbiamo lasciato da parte questa parte informativa che secondo me è estremamente importante. Grazie Gloria e un saluto a tutti quelli che ci hanno ascoltato e che hanno considerato con noi questo aspetto importante.
Grazie professor Caremani, a lunedì, arrivederci.
Arrivederci, arrivederci.
Quando la musica ti solleva, Radio Fly vola alto.